Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ormai da qualche anno è sempre più necessario riuscire a trovare nuovi modi per venire incontro alle esigenze di pazienti affetti da particolari patologie che a causa di queste necessitano di un'attenzione differente da parte dei propri medici. Spesso è complicato riuscire a spostarsi con frequenza se non se ne hanno i mezzi o incastrare appuntamenti di riabilitazione con il proprio fisioterapista. Per questo motivo nasce il progetto sperimentale di teleriabilitazione Domomea dell'Università di Cagliari in collaborazione con quella di Sassari. Con noi al telefono il professore associato Danilo Pani, responsabile scientifico del progetto. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come nasce il progetto Domomea?
Il progetto Domomea nasce nel 2017, alla fine del 2017, come un progetto tutto regionale, come ha ben detto, mirato a sviluppare una piattaforma di teleriabilitazione che venisse incontro alle esigenze del paziente con ictus e disabilità moderata conseguente all'evento ischemico. Nasce perché allo stato attuale stanno crescendo, ma quando è nato il progetto non c'era praticamente nessun sistema di teleriabilitazione domiciliare che permettesse di valutare i progressi del paziente e la riabilitazione del paziente come fa il progetto Domomea, e quindi nasce per rispondere a un'esigenza clinica, un'esigenza terapeutica che peraltro in Sardegna, come ben diceva, per alcune caratteristiche anche proprio del nostro territorio sarebbe particolarmente importante.
Quali applicazioni pratiche avrà nella società? Parliamo di diffusione a determinati gruppi di popolazione e anche accessibilità al sistema sviluppato.
Allora, Domomea è importante, come penso qualsiasi sistema di telemedicina, in tutte quelle situazioni nelle quali è difficile per il paziente riuscire ad avere il servizio necessario di assistenza, di terapia per determinate situazioni al contorno o specifiche del paziente. Facciamo un esempio, una regione come la Sardegna, che ha una densità di popolazione bassa in molte aree, su un'area molto, su una superficie abbastanza estesa, chiaramente rende difficile avere lo stesso livello di assistenza nei centri di cura sparsi sul territorio, non fosse altro perché la casistica è ridotta, non fosse altro perché il personale sanitario a disposizione non è così tanto e quindi è difficile effettivamente fornire capillarmente un servizio, per esempio, di riabilitazione. Ecco che nel momento in cui si dispone di un sistema che è in grado di trasferire dati, informazioni, misurando, quantificando il movimento, l'esercizio del paziente, si può far sì che grazie alle tecnologie dell'ICT, quindi l'Information Communication Technology, si possa trasferire non il paziente o il medico o il fisioterapista, ma direttamente il dato, quindi poter tenere il paziente a casa e fargli eseguire una riabilitazione non autogestita e completamente sotto il suo controllo, senza nessun ritorno, monitoraggio, analisi qualitativa, supporto, ma fargli eseguire una riabilitazione molto controllata, molto ben seguita, ma da remoto, quindi in maniera tale che il paziente non si debba spostare. Questo può dare un beneficio al paziente da un punto di vista economico, ma anche pratico. Noi trattiamo pazienti con ictus, possono avere difficoltà a muoversi autonomamente, quindi devono dipendere magari da un familiare che deve accompagnarli nel centro di cura, oppure devono potersi permettere una riabilitazione domiciliare che per alcune sedute è garantita dal servizio sanitario, ma poi ovviamente no, cioè c'è un limite, c'è un tetto massimo al numero di sedute riabilitative che questi pazienti possono avere dispensate dal sistema sanitario. E quindi chiaramente c'è un vantaggio sicuramente per il paziente, un vantaggio economico, un vantaggio pratico di anche maggiore indipendenza dai familiari, da coloro che lo assistono, e c'è anche un vantaggio da parte del servizio sanitario. Qual è il vantaggio in questo caso? Beh, evidentemente se si implementa una teleriabilitazione nella quale si riesce a mettere sufficiente intelligenza nel dispositivo elettronico che permette la riabilitazione, tale da garantire che lo stesso sistema elettronico si prenda il compito di correggere il paziente nel momento in cui sbaglia, dargli dei feedback motivazionali, dargli un punteggio, magari come nel nostro caso anche dei videogame che si chiamano Exergame, che gli permettono di essere motivato un po' in questa interazione con la macchina. Ecco che a questo punto io mi ritrovo un sistema che può gestire temporaneamente la riabilitazione del paziente senza che il fisioterapista sia connesso contemporaneamente con il paziente. Il fisioterapista si andrà a vedere i dati successivamente, quando avrà la possibilità, attraverso un'analisi di quelle che sono le serie storiche di come è andata l'evoluzione della riabilitazione di quel paziente nei vari esercizi, e quindi potrà intervenire chiamandolo, eventualmente andando a visitarlo o chiedendogli attraverso una videochiamata di mostrargli qualche esercizio o in qualche modo interagendoci in maniera diretta. Però in questo modo, grazie a questa tecnologia, è possibile seguire un numero più elevato di pazienti con un numero di fisioterapisti impegnati realmente in una riabilitazione del paziente minore, lasciando quindi i fisioterapisti impegnati in quelli che sono veramente i casi nei quali non c'è possibilità di lasciare, di delegare completamente al paziente l'intervento riabilitativo, quindi i casi più gravi. Purtroppo in questo momento assistiamo al fatto che è difficile ottenere una riabilitazione per tutti, proprio perché c'è una carenza di personale. Quindi laddove è veramente necessario, è importante che ci sia lo spazio e che quindi lo spazio venga anche lasciato libero da coloro che possono avere una disabilità minore e quindi possono essere gestiti in modo diverso, sempre essendo seguiti, quindi non in totale autogestione. Altri vantaggi, quindi, oltre a quello chiaramente organizzativo per il servizio sanitario, economico per il paziente, sono quelli legati al maggiore coinvolgimento anche del paziente in una terapia molto lunga, nel senso che se il sistema è economicamente vantaggioso, è praticamente funzionalmente vantaggioso per entrambe le parti, quindi paziente e servizio sanitario, è anche pensabile che il sistema possa essere sfruttato più a lungo e quindi permetta una riabilitazione con un risultato superiore, perché viene eseguita in modo più intenso e per una durata del protocollo superiore a quello che sarebbe possibile se diciamo il servizio sanitario a un certo punto smette di dispensare la terapia perché ha raggiunto il numero massimo di sedute e il paziente magari non può permettersi di proseguire per svariati mesi. Ecco, una soluzione del genere sarebbe economicamente molto meno impegnativa e permetterebbe di ottenere quindi probabilmente anche un risultato migliore. Esistono poi dei vantaggi specifici, ma questo è evidente nel momento in cui è proprio impossibile per il paziente andare nei centri di riabilitazione e cura. Un caso emblematico ce l'abbiamo avuto da marzo del 2020.
Quali difficoltà ci sono state durante questo periodo di emergenza sanitaria e in che modo questo ha influito sulla fase sperimentale?
Nel 2020 abbiamo avuto l'esplosione di questa pandemia da SARS-CoV-2, questo coronavirus che ha cambiato un po' le nostre vite, ma ha cambiato anche il modo in cui è possibile erogare un servizio come un servizio medico di riabilitazione nel caso specifico, e un sistema del genere sicuramente sarebbe stato l'ideale da portare nelle case, perché il paziente al quale noi ci rivolgiamo è un paziente che ha avuto gli esiti di un ictus. Okay? L'ictus è, come tutti sappiamo, un evento cerebrale legato all'assenza di perfusione sanguigna in una parte del cervello, che è causa morte e causa disabilità, è la prima causa di disabilità attualmente. È un problema perché questo paziente con un'ischemia cerebrale, quando poi va a casa dopo il periodo di ricovero, è comunque un paziente fragile. Pensare di portare un paziente del genere in ospedale per fare la riabilitazione può diventare complicato. Pensare di portargli un fisioterapista a casa può diventare complicato per gli stessi motivi, nel senso che ovviamente espone il paziente a un contagio. Sarebbe stato bellissimo avere un sistema come Domomea a casa del paziente. Purtroppo l'epidemia da coronavirus, da SARS-CoV-2, non ha, diciamo, impattato solo sul mondo dell'assistenza sanitaria, ma ha impattato su tutto il mondo. E dal nostro punto di vista è stato molto problematico. Noi avremmo dovuto iniziare la sperimentazione intorno a febbraio, gennaio-febbraio, quando c'erano le prime avvisaglie di chiusura, e abbiamo avuto da quel momento l'impossibilità di portare avanti l'attività di costruzione dei prototipi che dovevano andare in ospedale, perché abbiamo avuto i laboratori chiusi, abbiamo avuto le imprese chiuse, quindi difficoltà di approvvigionamento dei materiali, difficoltà di realizzazione delle piattaforme, della parte, delle ultime parti relative alle piattaforme, che però erano indispensabili per portare a termine il progetto, lo sviluppo dei prototipi che poi servivano per la sperimentazione. Dico solo un fatto: pensi che gli ultimi materiali stanno arrivando in questo momento, perché sono stati bloccati anche gli invii di materiali relativi alle forniture, per esempio dei supporti che noi usiamo per la vestizione dei sensori da parte del paziente. Quindi per noi ha avuto un impatto sul progetto tremendo. Impatto che è stato riconosciuto anche dall'ente finanziatore. Ricordo che Domomè è un progetto cluster top down finanziato da Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche, riconoscendo la difficoltà del momento, ha prorogato i progetti. Il progetto doveva finire ad agosto, finirà formalmente a marzo, e quindi siamo riusciti a recuperare, nonostante tutto, il tempo perduto con lo sforzo, devo dire, lodevole di tutti i ragazzi che sono stati ricercatori, che sono stati coinvolti in questa attività, che hanno dato il massimo nonostante fossero in condizioni di lavoro veramente strane rispetto a quanto siamo abituati a fare normalmente, lavorando da casa, quindi hanno trasferito i laboratori nelle proprie case, hanno continuato a portare avanti l'attività fino a che siamo arrivati al punto che siamo praticamente pronti. Adesso aspettiamo l'ultima fornitura di questi sistemi di vestizione e speriamo di poter attivare a questo punto il trial clinico, portando questo dispositivo nelle case dei nostri pazienti sardi che ne necessitano. Il dispositivo sarà sviluppato in 20 prototipi, che ovviamente immaginiamo una sperimentazione, non una distribuzione di massa di questo sistema, quindi chiaramente 20 prototipi verranno utilizzati per fornirli ai pazienti per il periodo necessario per la riabilitazione, e poi potranno essere opportunamente sanificati e ridistribuiti ad altri soggetti che ne necessitano, ma è un numero legato all'esigenza di validare il prodotto, quindi capire in che misura il prodotto effettivamente è efficace per questi soggetti.
Che impatto penso potrebbe avere il sistema sulle persone che ne beneficeranno? Dopotutto la tecnologia è spesso complicata, specie arrivati ad una certa età.
Beh, questa è un'ottima osservazione. Allora, sicuramente il beneficio della teleriabilitazione è quello che dicevo prima, una maggiore comodità, ma anche la possibilità di essere seguiti quando, per esempio, come nel caso che abbiamo vissuto l'anno scorso e che stiamo comunque tuttora vivendo, vengono per esempio imposte delle restrizioni ai contatti, alla nostra, diciamo, socialità, che impongono determinate misure che possono anche impedire al paziente di ottenere il servizio richiesto magari presso il centro che lo stava seguendo. Quindi sicuramente il beneficio è evidente, quello di poter fare una terapia. Parliamo, attenzione, di casi di disabilità lieve o moderata, cioè di quei casi nei quali il paziente non necessita del fisioterapista che nella pratica lo manipola o gli fa fare dei movimenti passivi, quindi parliamo di soggetti che hanno avuto un deficit motorio ma sono in grado comunque di muoversi con una discreta autonomia pur avendo delle limitazioni funzionali. Quindi sicuramente questi pazienti possono beneficiarne per le motivazioni che dicevamo. Il problema che sollevava è evidente, si tratta di un dispositivo elettronico, possiamo anche dire due parole per spiegare come è fatto, e chiaramente questo ci pone l'attenzione su un problema che è quello che in gergo tecnico si chiama digital divide, quindi la divisione, se vogliamo, tra chi è in grado per vari motivi economici, culturali, sociali, di formazione anche extrascolastica, diciamo, di abitudine di lavoro, chi è in grado di usare i dispositivi elettronici, computer, tablet, eccetera, e di chi invece non è in grado, non ha queste capacità, magari le aveva già limitate, e l'insorgenza di un evento ischemico come l'ictus può avere ulteriormente aggiunto dei deficit che rendono complesso l'utilizzo del sistema. Chiaramente questo è un problema che ci siamo posti. Domomea in che cosa consiste nella pratica? Abbiamo uno scatolotto che di fatto contiene un mini PC Android, la dimensione è minore, tanto per capirci, di uno dei decoder del TV digitale terrestre che siamo stati costretti ad avere a casa in passato, quindi uno scatolino che si attacca alla porta HDMI della televisione, che non necessariamente deve essere una Smart TV, e questo scatolino contiene un mini computer Android che si connette via Bluetooth ai vari sensori che il paziente indossa. Sono sensori magneto-inerziali che praticamente permettono di ricostruire il movimento del paziente nello spazio tridimensionale, e poi abbiamo dei sensori di pressione che vengono montati nelle solette delle scarpe e in alcuni punti in funzione sui gomiti, nei pollici, in funzione di come il paziente, di quale esercizio il paziente deve fare e come lo deve svolgere. Questi sistemi comunicano senza fili, quindi Bluetooth, con questo dispositivo che è collegato alla TV, e questo dispositivo fa tutto, quindi il paziente non deve avere nient'altro in casa. Il dispositivo legge i dati dei sensori e li usa per fornire al paziente un feedback. Questo feedback può essere fornito attraverso, come dicevo prima, degli extergame, quindi dei videogame che coinvolgono il paziente anche da un punto di vista proprio della sua motivazione, ecco, di invogliarlo, dandogli un obiettivo, dandogli un goal che possa essere facilmente diciamo rappresentato in un gioco, a svolgere la terapia, oppure può essere un feedback più serio, quindi semplicemente che quantifica per esempio l'entità del movimento che il paziente stava portando avanti in quello specifico esercizio, attraverso una barretta che si riempie, attraverso un indicatore numerico e così via. Il paziente però ha tutte e solo indicazioni che vengono fornite tramite delle scritte e tramite dei messaggi vocali che il sistema legge automaticamente al paziente. Questo sia per spiegargli come vestire i sensori, per attività per la quale è comunque indicato il supporto di un familiare, anche per un fatto di praticità, sia anche la possibilità di capire effettivamente come avviene l'esercizio e come avviene il gioco, nel caso in cui il paziente sta svolgendo il gioco. Il paziente non deve fare nulla se non seguire quelle indicazioni, non ha un mouse, non ha una tastiera, ha un telecomando nel quale, se necessario, dovrà schiacciare il pulsante OK centrale per indicare che ha completato per esempio una determinata parte della vestizione dei sensori, o ha completato una determinata fase dell'esercizio, se vuole, altrimenti con dei timer il sistema andrà avanti fino a che non si è raggiunto un tempo congruo alla conclusione delle varie attività. Pertanto per il paziente è vero che c'è un problema legato all'utilizzo di una tecnologia comunque informatica, chiaramente di base, però il tutto è mascherato in un sistema che è sviluppato apposta per persone che non sono avvezze all'utilizzo di un computer, di un tablet o di qualcosa del genere. Anche nella versione tablet del nostro sistema, perché è disponibile anche una versione che gira soltanto su un tablet, comunque l'interazione col paziente non avviene toccando il dispositivo o interagendo direttamente con lo stesso, perché è stata tutta semplificata dagli sviluppatori e dei ricercatori del team di Cagliari, in maniera tale da impedire che si possa anche in maniera errata interagire con la piattaforma. Quindi direi che da un punto di vista della difficoltà d'uso per un paziente con scarsa abitudine all'utilizzo di mezzi informatici, non vedo oggettivamente particolari problemi. Come gruppo di Cagliari abbiamo sempre sviluppato sistemi di riabilitazione e telemedicina, telereabilitazione e telemedicina, che fossero molto semplici, perché comunque spesso le categorie di interesse per questi sistemi, gli utenti principali, non sono giovani abituati all'uso del PC, ma sono persone magari più avanti con gli anni, che non sono per vari motivi abituate a utilizzare un computer, quindi portare a queste persone una tecnologia complessa sicuramente difficile. Nel nostro caso si tratta di premere un pulsante per accendere un sensore e seguire le indicazioni dello schermo nel momento in cui banalmente si accende il mini computer che viene fornito al paziente, quindi un meccanismo del tutto trasparente all'utente, che ha richiesto ovviamente da parte dei ricercatori uno sforzo considerevole per automatizzare il tutto e rendere l'esperienza riabilitativa più semplice possibile.
In chiusura, viste le opportunità che un sistema di questo tipo può offrire, anche considerando la situazione che stiamo vivendo al momento, pensa che questo progetto possa essere adatto in seguito per supportare anche persone affette da patologie differenti? Pensa che questo possa essere il primo di una serie di sistemi di telemedicina?
Allora, assolutamente sì, non posso dire che il primo, nel senso che noi stessi abbiamo sviluppato in passato altri sistemi, in particolare per i pazienti con problemi legati a artrite reumatoide, sclerosi sistemica, che sono due patologie reumatologiche, proprio perché riteniamo che portare questi sistemi a casa del paziente offra dei vantaggi considerevoli rispetto alla terapia convenzionale, non sostituendola ma complementandola, quindi non andando a ridurre quello che è la pratica clinica attuale, ma andando a intervenire in quei casi, in quei momenti nei quali la terapia convenzionale per vari motivi non riesce a intervenire. Questo è un messaggio molto importante, non si tratta di soluzioni che rimpiazzano un fisioterapista, non è possibile, non è pensabile, sono soluzioni che intervengono nei momenti in cui la terapia fisica adattata è in grado di intervenire e supportare il paziente nel suo recupero. Come diceva giustamente, possono esistere altre patologie. Il progetto Domomea è un progetto cluster, come dicevo, di straordinaria ricerca. Cosa significa? Che sono presenti all'interno di un consorzio delle imprese che seguono le attività del progetto, che hanno accesso anche poi ai risultati, quindi in teoria dal momento in cui il progetto finisce potrebbero iniziare a produrre, vendere o noleggiare o realizzare, diciamo, un'attività di business legata all'utilizzo del progetto, dell'esito, diciamo, del prodotto esito del nostro progetto. Tra queste aziende esistono anche dei centri di cura. Alcune di queste aziende si occupano non soltanto di riabilitazione neuromotoria, come è quella che riguarda, diciamo, l'oggetto principale di Domomea, ma per esempio problematiche legate a post-operatorio di interventi di tipo ortopedico, ad esempio. E in questi casi, anche in questi casi, sarebbe molto importante l'uso di un sistema di telemedicina che fosse in grado di controllare il paziente mentre esegue gli esercizi, quindi aiutarlo a capire, per esempio, se l'angolo di flessione del ginocchio, per dire, se sta facendo una riabilitazione mirata al recupero funzionale del ginocchio dopo un intervento, se quell'angolo di flessione è corretto, se la tensione muscolare che sta esercitando è sufficientemente ridotta, sufficientemente intensa, quindi andare a lavorare in un modo specifico per quel problema che il paziente si trova a dover affrontare. Alcune componenti del progetto Domomea sicuramente si prestano a essere riusate in tali contesti, come ci è stato anche chiesto appunto da alcune di queste imprese che partecipano alle attività del progetto. Ad esempio, l'analisi del movimento con i sensori che stiamo utilizzando può essere utilizzata tranquillamente per alcuni specifici distretti corporei. Magari potrebbe essere necessario aggiungere qualche sensore, per esempio dei sensori per elettromiografia, che anche all'interno del progetto Domomea abbiamo sviluppato con forme particolari. Sono per esempio dei sensori tessili che nello specifico non vengono utilizzati in Domomea perché non sono necessari, ma potranno essere utilizzati diciamo in future evoluzioni della piattaforma. La piattaforma in sé può essere tranquillamente riutilizzata perché si basa sull'uso di un tablet o di uno smartphone di alto livello, diciamo, oppure sull'uso di un mini computer Android connesso alla TV, e tutta la parte dell'infrastruttura di telemedicina, quindi il server, i sistemi per i portali per l'accesso al dato, eccetera, sono stati sviluppati per questo progetto e si prestano a essere riusati in altri contesti. Quindi diciamo, sì, l'obiettivo di Domomea era non soltanto rispondere a un'esigenza clinica specifica, ma creare un sistema modulare che ci permettesse anche di poter ampliare l'orizzonte degli interventi terapeutici resi possibili da un sistema del genere, includendo quindi altre patologie o altre condizioni, ripeto il postoperatorio, la prima che mi viene in mente, che necessitano di un intervento del genere. Sviluppare un sistema in modo modulare è chiaramente più complesso, perché chiaramente è un sistema che non è specificatamente ritagliato per quell'esigenza e conseguentemente deve implementare benissimo la soluzione in oggetto. Domomea implementa nel modo migliore possibile, a nostro avviso, essendo un sistema low cost. Teniamo presente che è un sistema che ha un costo basso rispetto a piattaforme comparabili, diciamo, deve implementare benissimo quella funzionalità, però deve essere modulare e quindi deve essere possibile facilmente intervenire per sostituire delle parti adattando il sistema ad altre esigenze. Questo è stato uno sforzo iniziale che abbiamo voluto fare proprio per rispondere praticamente a questo quesito che mi ha posto. Quindi sì, speriamo che sia il primo di una serie di dispositivi e di sistemi di teleriabilitazione che andiamo a sviluppare. Speriamo che questo risultato, anche da un punto di vista poi della sperimentazione clinica, faccia anche diciamo, capire quali sono le potenzialità di questi sistemi in condizioni, ripeto, la nostra isola in particolare presenta probabilmente le condizioni tipiche nelle quali la telemedicina in generale, la teleriabilitazione in particolare, possono aver successo, ma anche eventi come la pandemia che stiamo vivendo sicuramente potrebbero giovarsi di soluzioni tecnologiche che aiutano a garantire un buon servizio clinico, medico, terapeutico, riabilitativo a casa in totale sicurezza. Non è un progetto che è nato per rispondere all'esigenza del Covid, chiaramente, perché è nato nel 2017, ma è un progetto che ben si adatta a risolvere problematiche di questo tipo, e quindi speriamo che la sperimentazione clinica che stiamo per avviare abbia dei buoni risultati e che questo sistema possa effettivamente rappresentare un punto di partenza anche per rispondere alle esigenze di tanti altri pazienti che in questo momento devono far fronte a delle difficoltà nella gestione della propria riabilitazione.
In conclusione, il progetto Domomea, nato dalla collaborazione tra le Università di Cagliari e Sassari, punta quindi a rendere accessibili a tutti le attenzioni necessarie ad una buona riabilitazione, senza doversi spostare dalla propria casa. Ringraziamo a questo punto Danilo Pani e gli auguriamo un in bocca al lupo per la ripresa della sperimentazione.
Grazie mille a voi per l'interessamento e speriamo bene. Crepi il lupo o viva il lupo.
Potete riascoltare questo e tanti altri contenuti audio nella sezione interviste podcast di Unica Radio. Seguiteci anche su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.